desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Descubrí que no estaba solo, encontré a cientos de miles que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y escribió la primera línea en los escritos, una historia con los que no tienen nada que perder. Escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
Insomma, non è mai facile così interrompere una canzone di questa potenza. Insomma, se qualcuno, qualcuna, qualcuno di voi ha colto no, un po' il senso e cominciò a formare la prima linea e mi sono sceso in piazza per rendermi conto che non era solo. Mitico Tata Barahona con questo Desperté, una canzone proprio sulla rivolta che io uso per introdurre Geraldine, ma insomma insieme la dedichiamo a qualcuno, no? Ciao Geri, bentornata.
Ciao Marta, grazie, sì. Voglio più che mai la dedichiamo a qualcuno, non so come cominciamo a parlare di questa rivolta che ancora in Cile non è che morta, perché compagni e compagne continuano in piazza a lottare per quella dignità, no? Che è stato, diciamo, l'inizio di quel 18 ottobre del 2019. E una di quei protagonisti purtroppo sono i prigionieri della rivolta, che ancora sono dietro le sbarre della oppressione carceraria in questo momento del governo Boric, però che ha cominciato con il governo Piñera, un stato oppressore che ha deciso di criminalizzare la protesta sociale di quella rivolta, e per cui ci sono tanti ragazzi, perché sono molto giovani i compagni della rivolta che ancora sono detenuti in diverse carceri del Cile, e uno di loro, come detto te, dedichiamo questa canzone a Felipe Santana, che domani sono 3 anni che sconta una condanna di 7 anni e 4 mesi per partecipare e fare parte di queste manifestazioni popolari, nel caso suo nella città di Puerto Montt.
Sì, infatti,
è detenuto.
Esatto, sono 3 anni, ricordiamo che Felipe, al che quiero mandare un abbraccio gigante también, para que entienda también que acá no solo hablamos de él, sino que le damos el corazón. Lo ricordiamo che Felipe è stato uno dei primi prigionieri della rivolta e che quindi ha pagato probabilmente non solo quella che è diciamo la giurisprudenza cilena, quindi si è fatto proprio tutta l'attesa di giudizio, il rimando, il Covid, no? Quindi ancora senza, diciamo, una condanna già si è fatto, diciamo, una serie di questioni, non solo il carcere, ma anche il carcere sotto il Covid e tutto quello che è stata poi la speranza di vedere che il proprio governo ti pensa, che finalmente il tuo paese è arrivato in un momento in cui ti tirerà fuori, perché quello che sta succedendo è successo grazie a quella rivolta, invece ancora una volta prendere questo schiaffo vergognoso in faccia e sentirsi dimenticato, no? Io so che Felipe è sempre stato anche lui molto coerente con quello che diceva durante la rivolta, e quindi senza mai voler mediare, non è stato sempre facile col fuori. Quello che io volevo fare è che adesso, no, abbiamo, non so se hai sentito prima, ho voluto fare un saluto a Doña Ebe Bonafini, perché non riuscivo a non dire niente. Le Madri de Plaza de Mayo sono stata un esempio di grandezza, no? E insomma, loro si sono esposte anche fino ad oggi anche nel caso di Santiago Maldonado, nonostante 92 anni, Tate Almeida è venuta qua a strillare forte, insomma abbiamo visto, loro sono state le prime a denunciare e a puntare il dito anche alla Chiesa per quanto riguardava la dittatura, no? Sono state le prime forse a prendere delle distanze. Oggi torniamo a parlare di quanto la Chiesa entra in questi poteri forti, in quanto va a braccetto, no? La tireremo fuori spesso, gli faremo fischiare le orecchie, chissà, anche esplodere i timpani. Perché Felipe sta pagando questi 3 anni proprio per un'accusa che riguarda questo, no?
Sì, purtroppo, come hai detto te, ancora una volta la Chiesa ha un peso veramente forte e decisivo. In un Cile molto cattolico, in un Cile molto coloniale ancora, e in cui le pratiche delle politiche neoliberali continuano a esercitarsi, diciamo, su chi in Cile continua a lottare. Nel caso di Felipe, durante la rivolta nella città di Puerto Montt, a lui se l'accusa di aver preso di aver bruciato una panchina del Duomo di Puerto Montt.
Una panchina, no la porta, no una panca all'interno della chiesa, non un altare, non un crocifisso, una panchina.
Una panchina, sì, esattamente. E, in un processo molto viziato, molto manipolato e molto molto presato da rappresentanza ecclesiastica di Puerto Montt. Lui è stato condannato a 7 anni e 4 mesi per questo supposto crimine, per dire così, o delitto, in cui i testimoni in questo processo sono stati 30 persone tra poliziotti e preti di quel duomo lì. Sì, di quel duomo. Quindi figuriamoci se questi testimoni possono avere qualche validità o qualche obiettività su un processo come quello che si è fatto Felipe, e in cui soprattutto non ci sono state prove concrete, perché al di là delle testimonianze di queste persone non ci sono prove, non c'è neanche un video o una fotografia che dimostra che Felipe proprio, come è stato accusato, abbia bruciato quella panchina. Ci sono sì delle immagini di tanta gente che partecipa e fa parte di queste manifestazioni durante la rivolta, come è successo in tutto Cile, che c'è Felipe in mezzo anche in quella strada, no? In quelle piazze, però in nessun momento si vede che Felipe fa parte di questo atto di cui è stato accusato e che oggi sta pagando con la privazione della propria libertà dal 25 novembre del 2019. E per quello domani sono 3 anni che sconta questa pena, questa condanna nel carcere di Puerto Montt, in cui, come hai detto tu, è successo di tutto.
Sì,
sappiamo come funziona, diciamo, il sistema carcerario in tutto il mondo, che il carcere è la disumanità completa, e sono anche successo, come hai detto te, tutto il fatto della pandemia, in cui le condizioni sono state ancora più diciamo più vulnerate, e sono erano in una situazione veramente come possiamo dire schifose, e anche molto preoccupante a livello di salute, non solamente il fatto di essere incarcerato e privato della propria libertà, anche perché lui ha subito tanto istigamento, tante istigazioni e tanto maltrattamento e tante violenze della gendarmeria, delle stesse gendarmi. Lui è stato ha subito diversi episodi di violenza, dove è stato picchiato in diverse occasioni. Quindi la sua vita è stata in rischio, per cui anche la sua salute mentale e psicologica sono state anche vulnerate di questo sistema carcerario attraverso l'abuso della polizia.
Eh sì, insomma, poi immagino anche che i primi prigionieri della rivolta siano stati poi anche, diciamo, vessati proprio come coloro che erano nelle mani del nemico, mentre fuori continuava la resistenza di popolo, insomma, anche questi sarebbero un meccanismo nuovo, ahimè, e che ecco, sicuramente non sarebbe stato il primo. Dunque, diciamo che tu sei stata giù, non solo hai così, insomma, è chiaro che io mi aggiungo al tuo saluto con Felipe, che credo dia sempre dimostrazione anche lui di così un grosso esempio di resistenza, per essere un giovane che forse prima mai avrebbe pensato di trovarsi dov'è, no? Questo l'abbiamo detto tante volte. Questi compagni di cui parliamo non sono compagni militanti con una grossa esperienza alle spalle, anche perché sono giovanissimi, ma sono sicuramente quei giovani che diciamo eredi di una storia di resistenza, anche hanno capito che quello era il momento in cui bisognava scendere in piazza e attivarsi. E come dicevi tu, appunto, poi la Chiesa torna non solo a essere tra i poteri che puntano il dito e accusano, ma anche quella che richiede poi di venire come si dice, la reparazione, no? Quindi si fanno parte civile, collaborano con questi poteri veramente senza vergogna. In questo tuo lungo viaggio io so che tu sei riuscita a vedere anche Mattias, e so che comunque, insomma, è stato un viaggio lungo in cui sei finalmente potuta entrare anche nei territori. Non so bene da dove vuoi iniziare tu, perché lì veramente credo che io qua ho cercato di così di comunicare che quello che succede da una parte e dall'altra della cordigliera, sebbene abbia delle differenze che sono un po' quelle dell'autoorganizzazione dal basso, poi comunque la repressione è sempre uguale. È vero pure che in Araucania e in Cile sicuramente insomma, forse qualcuno si aspettava che non ci fosse un cambiamento. Lì, l'abbiamo detto, è cominciata con Piñera un'operazione tutta particolare di assediamento e militarizzazione dell'Araucania, che non è mai stata demilitarizzata e che anche si è vista aggiungere uno stato d'eccezione dal nuovo presidente. Cosa hai trovato? Raccontaci tu.
Allora, non so se posso finire qualcosina.
Ah, no, sì, figurati.
No, no, solamente per chiudere sulla situazione di Felipe, che mi sono dimenticata di dire, a parte che noi da sempre abbiamo espresso solidarietà internazionalista e carceraria per la libertà di Felipe Santana, che quando lui è stato detenuto aveva solamente 19 anni. E che, come hai detto te, la Chiesa si è fatto parte civile querelante contro Felipe, e che è stato anche ovviamente per loro fondamentale per riuscire a farlo incarcerare fino a oggi, e che, come hai detto te, no, l'altra cosa che lui a un certo punto, questo 25 marzo, attraverso il suo avvocato ha fatto richiesta sull'indulto presidenziale in forma privata, in forma particolare. No, lo volevo dire perché questo, come hai detto te, lui è stato sempre molto coerente e molto conseguente con il suo discorso politico di che la lotta che lui diciamo ha portato avanti nelle strade deve continuare nelle strade, deve continuare in piazza. Anche però allo stesso tempo, per scelte anche della famiglia, per avere una certa tranquillità, perché forse era la unica maniera di finire con questa storia di privazione della libertà, e anche perché sempre diciamo che non solamente sono i prigionieri che fanno il carcere, sono anche le famiglie che fanno il carcere insieme a loro, perché c'è tutta una salute psicologica, mentale che è vulnerata. C'è anche una stanchezza, che è quella anche di pensare ai pacchi alimentari tutte le settimane, ad avere soldi, ad andare in carcere, di fare tutte le cose a livello giudiziario, e per quello anche lui ha deciso di fare questa richiesta al governo Boris sull'indulto presidenziale privato, e particolare come Felipe Santana, prigioniero politico della rivolta. E lo volevo dire perché questo è stato fatto il 25 di marzo e fino a oggi sono passati, non so, penso 6-7 mesi.
Non è successo
e questo governo continua a rimandare tutti i mesi la libertà di Felipe Santana, tutti i mesi dicendo che loro non hanno l'obbligazione di dare una data fissa o no, che non hanno una data di scadenza per dare una risposta a questa richiesta che hanno fatto per l'indulto presidenziale. E tutti i mesi la famiglia si è trovata davanti alle scuse assurde di questo governo. Quindi volevo anche dire che, così come Boris, come altre tante proposte che ha fatto e tante altre promesse che ha fatto, che è stata anche quella della legge di indulto presidenziale, o anche che qualsiasi prigioniero politico poteva anche chiedere l'indulto presidenziale in forma privata, fino ad oggi questo governo non risponde e non dà soluzione alle richieste dei prigionieri politici della rivolta e anche alle famiglie. Quindi si è fatto bene la sua campagna elettorale e, come hai detto te, Boric non è quello che tanta gente pensava e che tanti, ho visto anche tanti compagni italiani che, quando Boric è stato scelto presidente del Cile, festeggiavano questa elezione come il cambiamento del governo della democrazia e del governo che sarebbe finalmente vicino al popolo. E oggi questa cosa si conferma che non è così, perché sulla prigionia politica in Cile, che è storica, questo governo continua a ignorare le richieste delle famiglie e dei prigionieri politici della rivolta.
Si allunga la lista delle menzogne di Boric.
Dimmi.
No, dico, si allunga la lista delle infinite menzogne di Boric, una cosa allucinante proprio.
Sì, esattamente allucinante.
Neanche assumersi la responsabilità di dire no, non prenderò decisioni in merito, e quindi lasciare appeso chi ha fatto questa domanda, perché insomma altro sarebbe dire no, non lo farò. Un detenuto si mette l'anima in pace, invece vederselo rimandare ogni mese, insomma, è un po' una goccia sulla testa, credo, no?
Sì. Su queste cose anche lo stesso Felipe Santana ha deciso di rinunciare a questo indulto presidenziale dovuto a che giustamente si sente preso in giro di fronte a una possibilità che lo stesso governo aveva presentato. Io ho parlato con Felipe e sono riuscita ad andare in carcere a Puerto Montt, un viaggio di 1000 chilometri da Santiago a Puerto Montt, e sono riuscita a entrare nel carcere di Alto Bonito, Puerto Montt, un carcere molto molto come si dice, punitivo in tutti i sensi, in cui ho avuto l'opportunità di conoscerlo, incontrarlo personalmente. È stata una emozione molto grande, nonostante questo incontro sia stato in quelli maledetti muri, trovare questo ragazzino molto giovane, magrissimo, alto, mi ha fatto tanto piacere, nel senso di vedere un ragazzo proprio fermo nelle sue convinzioni, e che nonostante questi 3 anni di prigione politica ha saputo affrontare tutta quella violenza carceraria, tutta quella violenza istituzionale nei modi più dignitosi, con tanto coraggio. Per quello oggi chi sostiene Felipe Santana dall'Italia, noi l'abbiamo fatto insieme alla Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, anche tu lo sai, anche tu l'hai fatto, salutarlo domani e solidarizzare finché sarà libertà per Felipe Santana e tutti i prigionieri della rivolta in Cile.
Sicuramente non ce lo dimentichiamo, sicuramente non ci dimentichiamo tutte e tutti, insomma, siamo qua, lo dico sempre, no, che quando parliamo di Felipe piuttosto che di Mattias, che sono coloro che seguiamo più da vicino e li nominiamo, stiamo ripercorrendo le storie di tantissime e tantissime compagne e compagni che ancora sono detenuti per la rivolta, così come ogni tanto così vedo appunto i collettivi che si occupano di questi detenuti, da chi organizza i pacchi piuttosto che da chi segue le famiglie festeggiare perché qualcuno esce. È sempre una festa. anche se veramente festeggiarlo oggi significa ricevere la libertà dopo tantissimi mesi, a volte anni di detenzione senza un processo ancora iniziato, e quindi aspettare 2 anni e poi in pochi mesi venirsi a assolvere, ma nessuno ti ridà indietro quel tempo passato lì, insomma. Quindi questo lo diciamo sempre, loro sono i detenuti che la rete segue, su cui noi abbiamo posto un occhio in più per tutta una serie di difficoltà, ma che sicuramente insomma sono i nomi poi di tutte e tutti gli altri, no? Questo lo possiamo dire.
Sì, sì, certo. Come diceva la canzone, è importante che loro si scoprano che non sono da soli, no? Che non sono da sole.
E noi che diciamo arrivano fino a qua.
Sì, infatti, noi diciamo in Cile che chi non vede la luce olvida lo preso, no? Esatto. Chi dimentica la lotta, dimentica i prigionieri, e in questo caso domani non ci siamo tutti, manca Felipe.
Manca Felipe, esatto, quindi ancora domani un giorno in più. Io torno a ripetere che sulla blog della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, che è mapucheit.wordpress.com, potete scrollare e trovare un modo in cui potete anche voi essere utili, un modo con cui potete fare arrivare anche voi i vostri saluti, insomma quella è un po' la pagina di riferimento, direi, per chi da qua si vuole muovere rispetto a questi prigionieri. Ma insomma poi la campagna noi appunto non l'abbiamo fatta solo per loro. E tra l'altro insomma leggo anche questo al fatto che, come tu mi dici, ogni volta che torni giù trovi un Cile parecchio più povero.
Sì, 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 questa è una realtà purtroppo molto molto pesante, però è la realtà del Cile. Trovare delle difficoltà economiche molto molto grandi, molto pesanti tra le famiglie. È un Cile socialmente spaccato, in cui purtroppo anche la repressione non si risparmia. Sono stata a Santiago anche durante tutti quelli venerdì della dignità, no? Tutti i venerdì continuano le manifestazioni in Plaza Dignità. È veramente allucinante, vergognoso, impressionante vedere la quantità di forze repressive che si trovano a Santiago questi venerdì. La maniera repressiva veramente orrenda che hanno contro i manifestanti. Un Cile che in cui l'economia, sappiamo, è in mano di poche famiglie che sono proprietari già sia dell'acqua, delle terre, delle imprese forestali. Noi parliamo sempre del governo dell'imprenditoria, no? Il governo empresariale. Questo è un altro governo empresariale, che è il governo de Boric, che ha dimostrato nuovamente che è al servizio delle multinazionali, dei proprietari terrieri e del grande impresariato privato cileno.
Sì, tra l'altro qualche giorno dopo, io credo che tu forse eri in viaggio per tornare oppure eri solo tornata da qualche ora, la scorsa settimana per una serie di motivi avevo così organizzato tutta una parafrasi del discorso di circa mezz'ora che il presidente aveva fatto proprio dopo la sua visita nei territori, come se così avesse voluto dire: fatemi andare a vedere che succede, non ho fatto proprio una bella figura, diciamolo, i consensi del presidente attuale non è che siano proprio alti, anzi, quindi probabilmente anche legato a questo il presidente dice: la mia prima ministra per la sicurezza non ha fatto certo una bella figura, e nei territori continua una situazione di guerra. Ma poi chiaramente il suo discorso prende una sponda tutta verso insomma i problemi di chi va lì, lavora, i proprietari terrieri, eccetera eccetera. Adesso è chiaro, con questo mi voglio legare appunto a quello che ti chiedevo prima, la tua visita nei territori. Noi le ultime puntate chiaramente abbiamo parlato della zona di Cuciao, insomma dello sgombero, delle compagne dell'arresto, delle compagne Mapuche, parlavamo appunto del territorio Mapuche occupato dallo Stato argentino. Del Cile ne parliamo sempre perché sappiamo che appunto la situazione in qualche modo, sicuramente non, dal punto di vista della repressione, è abbastanza diversa. Cosa hai trovato tu che ci sei stata in questo momento dove veramente forse sei è veramente importante il tuo racconto per capire che cosa sta succedendo veramente. Parliamo sempre di una zona assolutamente militarizzata, dove ci sono delle operazioni che insomma impediscono il movimento libero nelle comunità, mettono a rischio le persone delle comunità quotidianamente. Cosa hai visto?
Guarda, io per la prima volta in questo viaggio ho avuto la possibilità di andare al territorio Mapuche della parte argentina, no? Che chiamiamo il Pol Mapu. Sono andata lì perché noi come rete da tanti anni che sosteniamo la comunità di Pulof Kusamen, che è la comunità che è in recupero territoriale contro l'usurpazione e l'occupazione capitalista della multinazionale italiana Benetton. In queste terre, in questo territorio, è stato ucciso anche Santiago Maldonado e da lì è parte il lonco Facundo Yoneshuala, prigioniero politico attualmente in clandestinità, che è perseguitato dallo Stato argentino e dallo Stato chileno. Quindi per me era molto importante conoscere dal vivo, vedere quello che raccontiamo sempre da lontano, che è molto diverso quando tu lo vivi là. E poi è stato anche molto forte, anche molto emozionante, perché è lì dove Santiago è stato visto per l'ultima volta in vita, e Santiago come noi solidale, per cui è importantissimo per me. E lì ho visto come l'altra parte del territorio del Gulumapu, no? Che è la parte cilena, è la stessa storia, no? Io quando sono andata erano trascorsi pochi giorni da quando c'era stato il sgombero e l'eruzione violenta nel Love Winkul Mapu, l'Afghan Winkul Mapu, in cui anche 5 anni fa, il giorno di domani, era stato ucciso Rafael Nahuel.
Rafita.
E quindi quel Love era stato sgomberato violentamente qualche giorno prima che io sono arrivata, in cui sono state detenute, portate via in arresto 7 donne con i suoi bambini e anche una di loro in gravidanza, in un procedimento veramente violento, di cui secondo il presidente Fernandez lui aveva detto sì, va bene, portiamo avanti lo sgombero di Winkul Mapu, però senza usare le forze e senza usare soprattutto le armi di fuoco, cosa che ovviamente non è stato fatto, perché queste donne sono state veramente maltrattate davanti ai suoi figli, sono state portate via, incarcerate, fino a oggi 4 di loro sono ancora in arresto domiciliario. Io sono stata in quella ruta 40, dove anche Santiago 5 anni fa aveva fatto quel blocco stradale per esigere la libertà dell'onco Facundo Iguala e per solidarizzare con la comunità di Cusamen che lotta contro l'occupazione di Benetton. Ho viaggiato tante volte avanti e indietro e ho visto una carretera, no? una autostrada con tanti posti di blocco, tanti posti di controllo della polizia, della gendarmeria, dovuto a che prima cosa sono stati anche alcuni come si dice, attentados, alcuni attentati in quelli giorni lì, anche c'era stato anche lo sgombero alla comunità. Per cui anche posso, non allo stesso livello della parte cilena, però sì un autostrada, un territorio anche molto controllato della polizia, della gendarmeria, lo che è il territorio mapuche della parte argentina. Parliamo anche di militarizzazione, per cui sono rimasta abbastanza colpita ancora una volta di chi parliamo di governi progressisti come questi di Fernandez, allo stesso stile di Boris, che invece sono solo parole, perché nella realtà sono territori, sono comunità mapuche, sono comunità come quella mapuche che continuano a essere sotto la repressione della polizia e sotto la violenza istituzionale, per cui posso raccontare che lì ci sono diverse comunità come quella di Winkul, che è stata combattuta, c'è anche l'Ofken Ketru, che ricordiamo che anche pochi giorni fa si ricordava un anno dell'assassinato di Eloy Garay, un altro compagno mapuche che è stato ucciso l'anno scorso, in questa comunità, sempre in quel territorio lì, del Puel Mapu. E così diciamo che la lista di compagni e delle compagne mapuche che continuano a essere incarcerate, perseguitate e uccise nel territorio mapuche, anche dell'Argentina, racconta la stessa storia che succede in territorio mapuche della parte cilena, no? Per capire un po' meglio che non c'è democrazia, che tanto si parla, che non c'è per niente rispetto per il territorio ancestrale, che c'è una persecuzione politica, che c'è un razzismo giudiziario entro ambi i lati della cordigliera. Sia Fernandez sia Boris non rispettano per nulla, per niente, la vita del popolo mapuche in questi territori che appartengono storicamente. Lì chi comanda sono le multinazionali come Benetton, come Lewis, il proprietario Terrieri, e tutta la politica nefasta che va della mano con il capitalismo.
Sì, insomma, ecco, come vedete, quando io parlo delle differenze sono quelle probabilmente di organizzazione dal basso, sicuramente, come diciamo spesso, dal punto di vista della repressione. C'è chi casomai nomina delle operazioni speciali, c'è chi invece manda i militari come se fosse un'opera quotidiana di normale amministrazione. Quindi insomma questo c'era abbastanza chiaro, così come insomma abbiamo visto insomma anche la forza delle compagne che sono state arrestate, subito rivendicare, fare questi video in cui loro veramente con una forza e una posatezza, anche dalla privazione della libertà, facevano un messaggio a non abbassare la guardia e mantenersi fermi sul proprio territorio, proprio perché è quello che poi vuole essere così, insomma, diciamo, ahimè, è la questione che si contende, no? Da una parte i grandi imprenditori con gli stati asserviti e i governi asserviti, e dall'altra parte chi vuole rifondare il proprio mondo con la propria spiritualità e il proprio vivere come da millenni del popolo mapuche. Appunto, ricordavamo, è stato un mese questo in cui c'è stato il ricordo di Camillo Catrillanca, c'è stato il ricordo di Rafael Nahuel, insomma. L'abbiamo raccontato, no? La stessa Maci Bettiana, quando uccisero Rafael proprio perché stavano entrando per fare uno sgombero della comunità, era giovane, no? Ti ricordi, venne vessata, venne fatta mangiare la terra, lei stava diventando Maci, aveva credo 16 anni e ci raccontavano come lei, proprio per essere un'autorità, veniva poi vessata, gli veniva fatta mangiare la terra dicendogli sei una donna della terra, sei un'autorità della terra, e le veniva fatta mangiare la terra. Queste sono le quotidianità di una parte e dell'altra della cordigliera, le zomo weishave mapuche, le donne guerrigliere mapuche non hanno un abito diverso dalle altre, no? Sono quelle che tutti i giorni affrontano e resistono alla repressione, e sono quelle che poi appunto abbiamo visto anche sono sempre pronte a mantenere unite poi le comunità nel momento in cui con violenza si scaglia la repressione. Un'altra appunto, no? Un'altra delle cose che mi viene in mente è stato l'allanamento appunto a casa della madre de Facundo. In un modo o nell'altro comunque gli stati non mancano di intervenire e di aprire questioni antiche anche, no? Perché appunto quella di Facundo per esempio è una questione antica che lega tante storie, l'abbiamo detto, dalla sua detenzione, dalla sua persecuzione come lonco, al suo parlare di Santiago, proprio perché la generosità di Santiago, di un compagno come lui, a voler andare a portare la propria presenza anche se non mapuche. Credo che in tutti questi aspetti ci siano poi delle lezioni di forza, di esistenza, di dignità di questo popolo, no? Che spesso poi si trova casomai anche al suo interno, no? L'abbiamo detto, i popoli che vengono colonizzati, insomma, saremmo menzogneri a negare che anche all'interno del popolo mapuche ci sono delle questioni. Quello che noi possiamo capire per non essere neocoloniali è prima ascoltare, no? E capire quali sono le parole che si usano. Come rete, insomma, la scelta è sempre stata di quello di farlo con le comunità in autonomia che hanno come referente il proprio essere indigene, la propria cultura e la propria cosmogonia, perché altrimenti senza questo No, questo lo dico anche per quel difficile percorso che abbiamo raccontato quando c'è stata la Costituente, no? Vedere entrare delle autorità mapuche all'interno delle, dei meccanismi, degli ingranaggi dei governi del Winca, insomma, dei governi bianchi, delle nostre forme, diciamo, no? Quindi saremmo menzogneri a negare che questo esiste. È vero pure che abbiamo quotidianamente degli esempi di resistenza e delle parole, insomma, quelle dei Lonco, perché metto Facundo, ma metto anche Jaitu, insomma, metto tante di quelle persone, tante di quel il Lonco Juan Pichun con cui abbiamo parlato e che mi sembra sia stato in 20 minuti disarmantemente chiaro di quella che è la loro lotta, rivendicando anche rispetto per la vita. Quindi, insomma, questo lo dico perché per chi ci sente per la prima volta, di andare a curiosare che storie stiamo raccontando, capire quali sono, per esempio, no? Lo sgombero di cui abbiamo parlato, abbiamo poi raccontato quali mega impresari stranieri e quali potenze ci sono intorno a quel territorio, la gestione dell'acqua intorno a quel territorio che è stato sgomberato e quindi che significa poi sgomberare una comunità, quale ricchezze vengono sottratte poi a tutte e tutti noi, insomma, non solo alla comunità che invece vorrebbe solo tornare a vivere nel proprio territorio, che significa poi rispettarle, no? Credo che questa è un po' la grande lezione che si prende ogni volta che si va a vedere la singola storia, ma anche un po' quelli che sono i grandi meccanismi che si muovono in tutto il territorio mapuche, sia quello occupato dallo Stato cileno che quello argentino.
Sì, hai fatto una lettura veramente molto chiara e molto reale.
Di Benetton poi ne abbiamo parlato tanto, insomma.
Sì.
Quindi quando...
No, lo che mi viene in mente da raccontare è anche che quando uno parla lontano è molto diverso quando tu lo vedi e lo vivi dal vivo, no? E io sono rimasta veramente molto colpita in quei giorni che sono stata lì a Polmapu, a Bolson, a Bariloche, tra le comunità che sono intorno a resistere e difendere il territorio mapuche, mi hanno portato in giro le compagne a vedere tutto quello che è l'usurpazione e l'occupazione che ha fatto Benetton in quella parte della Patagonia, no? E sono rimasta veramente impressionata della quantità e quantità interminabile di terre che la famiglia Benetton ha usurpato in quel territorio. Mi hanno fatto, diciamo, un lungo viaggio e andiamo a guardare, perché veramente io ero interessata a vedere che cosa sta combinando dagli anni 90. Ti dico che siamo arrivati a un punto in cui non avevamo finito, mi hanno detto: guarda che arriviamo qua, perché se no non finiamo più, perché più in avanti continua tutto quello che è l'occupazione e l'usurpazione di Benetton, sento che abbiamo fatto già non lo so quanti chilometri.
900.000 ettari non sono esattamente una passeggiata.
Appunto, cioè noi parliamo, lui ha cominciato con 900.000 ettari, adesso sono oltre 1 milione di ettari, e qui io mi guardavo intorno in mezzo alla ruta 40, no? Tu hai la ruta 40 da una parte e dall'altra, sono di tutti due lati, sempre proprietà tra virgolette di Benetton, che tu vedi a un certo punto, sì, è vero che ha tante pecore in allevamento, è vero, però la quantità di pecora in paragone alla quantità di terra che hai, io mi dicevo: ma che cazzo vuol fare con tante terre? Perché se erano terre vuote, in cui ti guardavi anche le montagne, anche le colline, e anche quelle lì sono parte di Benetton. Quindi per me è allucinante vedere che un personaggio, perché ha i soldi, si appropria della terra, si appropria delle colline, si appropria dell'acqua, si appropria delle montagne, di tutto quello che tu dici: ma perché vuole tutto questo? Se non ha neanche un senso, non ha neanche un uso. E invece sono rimasta veramente colpita di tanta avarizia che ha il capitalismo, no? Il potere di avere e di tenere anche attraverso i soldi tanti amici tra virgolette che sono parte della tua, come si dice, perversa della tua perversa attuazione o atteggiamenti o condotta che hanno in territorio. A un certo punto tu arrivi, vai sempre sulla ruta 40, gira da una parte e vai a lo che è il Museo delle Leche, no? Quello che Benetton ha, la famiglia Benetton ha creato come il museo dei popoli originari, facendo un invito a conoscere lo che è la cultura, lo che storicamente è il popolo Mapuche in quelle terre lì.
Come se poi ci volesse un museo perché il popolo Mapuche ormai è sterminato, no? Un po',
ah sì, appunto.
Mandando un po' questo messaggio. È come se Benetton volesse sapere meglio dei Mapuche stessi chi sono, cioè rendetevi conto. Il problema è che poi oltre al museo lì Benetton ha tutta una serie di cose, rilascia borse di studio, quindi diciamo che in un modo o nell'altro insomma c'è una fondazione che rilascia borse di studio di statistica, pensate, quindi sì, insomma sì. Benetton si può permettere anche poi di filtrare tutto ciò che per lui statisticamente va bene e quindi diciamo influenzare anche tutta una parte di letture statistiche, no?
Certo.
Il potere di Benetton va molto oltre le pecore, diciamo molto oltre i maglioni. Sì. È già tutto l'orrore che produce con questo.
Sì, sì, purtroppo è così, per quello che diceva prima, alle sue amici lì in territorio, nello Stato argentino, al di là di qualsiasi governo del turno, e che lui sa che può contare su politici, su giudici, su altri empresari potenti come lui, e fare quello che vuole. O sea, l'ipocrisia più grande è vedere quel museo lì, sul popolo originario, quando lui in prima è quello che le reprime, che le sfrutta e che le fa, come si dice, sgomberare dei propri territori. E dall'altra parte della ruta 40, della strada 40, è sempre alla stessa altezza, ma di fronte c'è la famosa caserma, che anche tu l'hai parlato tante volte. Sono andata anche a conoscere, a vedere questa caserma della polizia argentina all'interno della proprietà di Benetton, che lavora proprio per lui. E quindi veramente vergognoso quali sono le pratiche di Benetton in questo territorio, in complicità assoluta con l'istituzione, con la polizia, con i politici, perché ha una forza, un'influenza tremenda in quanto al potere e alla diciamo e nell'economico che lui sfrutta ovviamente a favore suo, e quindi ho visto anche da vicino tutto questo, come Benetton è inserito delle maniere più diciamo più schifose, per dire così, e che così si è appropriato tra virgolette non solamente di un territorio ancestrale, sino si è appropriato anche diciamo di tutta un popolo che continua a lottare nonostante tutto, Marta, perché la repressione c'è, la persecuzione c'è, invece queste compagne mapuche non mollano, non si arrendono, perché l'ho visto anche da Pool of Kusamen, dove sono andata anche, e si mantengono in piedi nonostante che continuamente sono bersaglio della repressione e della persecuzione politica di Benetton. Me raccontava la compagna di Facundo, nuovamente loro hanno ricevuto una nuova, come si dice, citazione per un altro processo in cui Benetton nuovamente le accusa di usurpazione violenta alla comunità, e questo ancora una volta è veramente
usurpazione violenta, vuol dire che Benetton denuncia i Mapuche, Benetton con un milione e vari ettari di Argentina, capito? Denuncia i Mapuche per usurpazione del territorio.
Sì. Ancora una volta, sento che questo già è stato discusso, già era andato in processo questa violazione, questa usurpazione violenta che ancora insiste Benetton, in cui la comunità ha vinto, il potere giudiziario ha riconosciuto che non c'è una usurpazione di nessun tipo, né violenta né che da parte della comunità, sino che è tutto l'opposto, e invita a Benetton a dialogare con la comunità per arrivare a un accordo discussione, mi hanno detto i compagni e le compagne che non è mai stata fatta da parte da Benetton, anzi nuovamente ricominciano con altri processi contro di chi vive e di chi difende quel territorio lì. Come hai detto te, Benetton, parliamo di un'infinità di ettari, che ti dico che non ho finito di percorrere perché ormai era troppo. E loro mi raccontavano alla comunità che quello che stanno recuperando sono due quadri, no? Due quadri che sono di 165 ettari, ecco, ognuno.
Veramente, ecco, rendete
quindi
conto.
Stiamo parlando di 370 ettari. 370 ettari in paragone a oltre un milione di euro che Benetton ha usurpato e ha occupato del territorio Mapuche.
Tra l'altro, appunto, la quotidianità di Benetton, come abbiamo detto, questa volta di nuovo vuole riaprire un processo per una causa già discussa, dove appunto la comunità ha vinto, ma questo insomma negli anni è stato anche denunciare tal della comunità di Gusciame perché gli aveva rubato due pecore, oppure no, ti ricordi tutti questi piccoli processi fatti perché no, venivano accusati di furto di animali, insomma una costante di molestia che mai si è vista aperta a un dialogo né ha mai accettato neanche quello che la giustizia argentina ha dichiarato, e di nuovo vuole riaprire questo processo. Insomma, questo è Benetton lì, ma insomma, se non ci bastasse, a quello che già dovremmo sapere di nostro.
sì, questo è Benetton, così veramente sempre molto importante, e così è stato per me conoscere dalle esperienze della mia, dei compagni e delle compagne Mapuche, che è Benetton in quelle terre lì, così come mi era raccontato anche che le camionette di Benetton, che quella che hanno il logo di Tierra del Sur, perché là giù ha questo nome come impresa, no? Tierra del Sur è quella che costantemente entra nel territorio a instigare, a provocare, no? Delle situazioni di violenza contro gli integranti delle comunità. E così mi hanno detto lo stesso giorno che è stato l'operativo di come si chiama, di eruzione della comunità nel 2017, quando Santiago è visto vivo per l'ultima volta, e c'erano anche le camionette di Benetton che partecipavano insieme a Gendarmeria e la Polizia Argentina in questa caccia ai Mapuche. Quindi noi, almeno io ancora una volta, sentendo il racconto di chi era quel giorno lì, confermo e dico assolutamente che Benetton è complice diretto dell'assassinato del compagno Santiago Maldonado.
Sì, questo l'abbiamo sempre detto, insomma noi poi ci siamo vissute insomma sveglie giorno e notte, quei giorni, quei momenti, la comunicazione, le telefonate con la famiglia, insomma poi conoscerli, vederli, insomma è stato insieme appunto a una delle mitiche madri de Plaza de Mayo, insomma le cose oggi veramente si vengono incontro, si collegano. Geri, non so se vogliamo aggiungere altro, io ti ringrazio come sempre perché i tuoi viaggi, la tua esperienza, la tua conoscenza, il tuo essere lì è sempre di un'importanza unica, perché poi queste sono veramente le notizie che hanno più difficoltà a emergere. Noi spesso diamo i link di alcune radio che si possono ascoltare, capisco che non sempre è facile, e quindi insomma è una ricchezza assoluta quella che tu ci dai. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa, se no casomai torniamo a salutare Felipe.
No, io solamente aggiungere che, come hai detto te, che c'è la pagina della rete mapucheit.wordpress.com, dove si possono trovare tutte le informazioni di quello che succede in territorio Mapuche, di quello che succede ancora nel Cile che lotta, che resiste, e invitare anche, c'è stata una campagna solidale per i prigionieri politici, se qualcuno può e vuole aderire economicamente, per le diverse cause che noi sosteniamo, in cui le famiglie devono affrontare processi legali, spese legali, anche il pacco alimentare per chi è in carcere. Solamente quello volevo fare una chiamata solidale,
un appello, certo,
un appello perché noi continuiamo avanti a sostenere chi che è privato della propria libertà, le comunità che sono in resistenza a recuperare il territorio usurpato e occupato dalle multinazionali, per esempio come il caso di Benetton. Ricordare che Benetton è una multinazionale italiana, quello ci tengo a dirle, a dirlo, e che Benetton è la falsa immagine di tutta un'impresa che vuole vendere la sua facciata, no? di multi etnicità o multi, come si dice,
multiculturalità,
di culturalità della
multicolor di Benetton.
Sì, invece non è così, per cui ricordiamo che Benetton è quella multinazionale italiana che usurpa, che occupa, che incarcera, che reprime e che anche uccide a chi lotta in territorio mapuche.
Jerry, io ti abbraccio e allora insieme vogliamo dedicare questa altra canzone a Felipe, mandandogli un abbraccio grandissimo. Insomma, io lo amplifico anche a nome delle persone di qui e insomma lo facciamo insieme, perché voglio condividere con te l'emozione di averlo incontrato, insomma, dopo averci comunque comunicato tanto. E io ti saluto, ti mando un abbraccio gigante e ci vediamo presto.
Sì, sì, speriamo che ci vediamo presto. Salutare, abbracciare a Felipe, bueno, voy a hacerlo en español para que entienda,
claro.
Al Felipe, que yo le llamo mi guachito lindo, porque es un muchacho hermoso en todo sentido, soy internacionalista, sí, un internacionalista anticarcelaria, de parte de la Red Internacional de Defensa del Pueblo Mapuche, que lo apoyamos desde siempre, continuaremos hasta que sea libertad, y tú sabes que no estás solo, sé que has pasado momentos muy difíciles, pero has sido un grande guerrero. Ha sido pero un muchacho terriblemente valiente, de una grande conciencia, porque enfrentar la cárcel es muy complejo, y en cambio Felipe, a su corta edad, a su joven edad, hasta el día de hoy se mantiene digno, se mantiene firme, de frente a la opresión carcelaria del Estado chileno. Así que Felipe, fuerza, de buen que estamos contigo, y te seguiremos apoyando hasta que sea libertad, con todo el cariño, con todo el Nehuen desde Italia.
Acá también somos muchos, entonces ya te mandamos un abrazo gigante, no te dejamos y acá estamos contigo, desde Roma también. Un abrazo, Felipe, esta para ti.
Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quien soy para colmarle cada sueño. Y yo quien soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa ser. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, sueño. Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre.